Paragrafo 4. Il sentimento di nazione e le rivoluzioni nazionali d'America. L'idea di patria e di nazione. Ancora nel Settecento la parola patria significava soltanto la città d'origine e il termine nazione indicava la piccola comunità cittadina o regionale, o al massimo l'insieme di coloro che usavano la stessa lingua letteraria. Solo fra il XVIII e il XIX secolo, di pari passo con i grandi rivolgimenti politici dell'età rivoluzionaria e napoleonica che avevano posto sotto il dominio francese l'Europa intera, cominciò a farsi strada lentamente un nuovo sentimento nazionale. La parola «nazione» cominciò a indicare una comunità di persone che condividono lingua, storia, religione, tradizioni e costumi. Il discorso sulla patria si arricchì di termini tratti dai rapporti di parentela o dal linguaggio religioso. Patria non è più soltanto il luogo in cui si nasce, ma la terra dei padri. La patria è madre. E i suoi figli, appartenenti a una stessa nazione, sono tutti fratelli. L'amore per la patria è sacro e chi muore combattendo è definito un martire. Alla nascita di questo linguaggio esaltante e appassionato contribuì non poco un nuovo movimento d'arte e di pensiero, il romanticismo. Il romanticismo nacque in Germania alla fine del XVIII secolo e si diffuse poi in tutta Europa, influenzando la letteratura e la filosofia, la pittura e la musica. All'illuminismo settecentesco, che poneva in primo piano la ragione, gli intellettuali romantici contrapposero l'immaginazione, il sentimento, la libera creatività dell'artista. Riscoprirono l'importanza della religione che l'illuminismo aveva criticato o trascurato e rivalutarono il Medioevo che per gli illuministi era un'età di ignoranza e di superstizione. Artisti e letterati romantici misero in luce quanto ciascun popolo aveva di più proprio e originale, ciò che lo distingueva dagli altri, formandone l'identità. Perciò esaltarono tradizioni e costumi locali, ricercarono poesie, leggende, fiabe popolari, rievocarono episodi gloriosi dell'antichità o del Medioevo. Contribuirono così al risveglio del sentimento nazionale, anche in questo distaccandosi dagli illuministi che si consideravano cittadini del mondo. Molti di coloro che condividevano le idee del romanticismo furono spinti ad assumere un impegno politico concreto e, come il già citato poeta Byron, parteciparono attivamente alle lotte per la libertà e l'indipendenza dei popoli. Altri, poeti, scrittori, musicisti, sostennero la causa delle nazioni con le opere e con gli scritti. Le rivoluzioni in America Latina. Nei primi decenni dell'Ottocento, anche in paesi dell'America Latina, da secoli sottoposti al dominio coloniale di Spagna e di Portogallo, si manifestarono nuove aspirazioni all'indipendenza. Nelle colonie, agli inizi dell'Ottocento, era ancora diffusa la schiavitù, soprattutto in Brasile e nelle Antille, e la società coloniale era dominata dai bianchi, divisi fra europei, provenienti dal vecchio continente, e creoli, nati in America da genitori bianchi. Fra questi due gruppi si collocavano i meticci e gli indios. I creoli erano ricchi, possedevano miniere e piantagioni e controllavano il commercio dei prodotti coloniali, ma sopportavano malvolentieri i limiti posti dalla madrepatria alla libertà dei commerci e il grande potere dei funzionari europei che ricoprivano le cariche più alte. quando Napoleone invase la Spagna, 1808, e pose fine alla dinastia reale spagnola, una parte dei creoli si mantenne fedele al re, ma altri si schierarono decisamente per l'indipendenza delle colonie dal dominio spagnolo. La conquista dell'indipendenza. A capo del movimento per l'indipendenza si posero due valorosi generali, Simón Bolívar, 1783-1830, e José de San Martín, 1778-1850, ciascuno dei quali, alla testa delle forze rivoluzionarie, si guadagnò il titolo di Libertador, liberatore. Sotto la loro guida, in poco meno di 20 anni, fra il 1811 e il 1828, tutta l'America centro-meridionale si liberò dalla dominazione spagnola. Il Messico raggiunse l'indipendenza nel 1821. Un anno più tardi, il Brasile si staccò pacificamente dal Portogallo. Tutti i nuovi stati ebbero governi repubblicani, tranne il Brasile, che fu governato da un imperatore. La dottrina di Monroe. Due paesi contribuirono alla conquista dell'indipendenza dell'America Latina. Il primo fu la Gran Bretagna, che durante la guerra si schierò più volte a fianco degli insorti, forte del suo dominio sui mari e desiderosa di conquistare i mercati americani. Il secondo furono gli Stati Uniti. Il loro presidente James Monroe, nel suo messaggio alla nazione nel 1823, prese posizione contro qualunque tentativo di riconquista delle colonie, affermando che ogni intervento europeo in una qualsiasi regione del continente americano sarebbe stato considerato dagli Stati Uniti come un'aggressione contro il loro stesso paese. La dottrina di Monroe si può riassumere nella formula «l'America agli americani», ed era un chiaro avvertimento alle potenze europee a non intromettersi nelle vicende americane e, nello stesso tempo, un'affermazione dell'egemonia che gli Stati Uniti intendevano esercitare sul continente.